Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Sono Simona Leonardi, insegno lingua e linguistica tedesca all'Università di Genova e oggi vi parlerò di Berlino. Concordo con Hildegard Knef. La città della quale non posso fare a meno si chiama Berlino. Quando penso a Berlino, la prima cosa che mi viene in mente è la mappa della rete di metro e di S-Bahn, la metropolitana veloce, il circuito marrone della Ringbahn, dell'anello, poi la dorsale che va da ovest a est, e via via, a seconda di dove devo andare, col corpo o con la mente, emergono le altre linee, più definite per le zone che conosco meglio. Al centro, la stazione di Friedrichstraße, che è un importante snodo ferroviario, perché qui convergono diverse linee di metropolitana, sia interrate sia sopraelevate, e anche linee ferroviarie regionali. Come mi accade spesso a Berlino, alla stazione di Friedrichstraße, ricordi e sensazioni da me vissute in quei luoghi nel corso degli anni si intrecciano con memorie di letture, musica, suoni, film e di eventi storici. Friedrichstraße è la stazione dove dovrebbe arrivare a Berlino per qualche giorno di vacanza il piccolo protagonista di Emil und die Detektive, appunto Emil, che per la prima volta prenderà il treno da solo. La mamma, Frau Tischbein, ribadisce più volte che Emil dovrà stare attento e scendere alla stazione di Friedrichstraße, dove sarà atteso dalla nonna e dalla cugina. Emil und die Detektive, Emil e Detective, scritto da Erich Kästner nel 1929, fu uno dei primi libri per ragazzi che lessi in tedesco, già da grande. Il libro, che mantiene una notevole freschezza, anche linguistica, si scrive bene nel clima culturale e artistico della Repubblica di Weimar. Nel 1931 ne fu tratto un film, regia di Gerhard Lamprecht, sceneggiatura dello stesso Erich Kästner e di un certo Billy Wilder, che diventerà Billy Wilder. Prima di approdare a Hollywood, Billy Wilder aveva infatti trascorso alcuni anni a Berlino, allora sede di una delle industrie cinematografiche più vivaci. Il film, uno dei primi esempi di sonoro, sperimenta diverse soluzioni, tra cui un uso intenso di paesaggi linguistici, un po' per dare l'idea della metropoli anche attraverso l'occupazione dello spazio pubblico tramite insegne scritte di attività locali, notizie e così via, un po' per orientare nello spazio chi guarda il film. La grande scritta Bahnhof Friedrichstraße, stazione di Friedrichstraße, precede la scena in cui si vedono la nonna e la cugina aspettare Emil. La stazione di Friedrichstraße fu però anche quella da cui partirono le decine e decine di treni dell'azione poi nota come Kindertransport, trasporto di bambini. Nell'ambito di questo programma, tra il novembre del 1938 e il settembre 1939, riuscirono a mettersi in salvo, per lo più nel Regno Unito, bambini e bambine, soprattutto di origine ebraica, minacciate dalle politiche razziste e liberticide del nazismo. Una statua dello scultore Frank Meisler ricorda a chi si aggiri nei pressi il ruolo di questa stazione per il Kindertransport. Statue analoghe sono in altri luoghi chiave del programma, per esempio alla stazione di Liverpool Street a Londra, dove arrivarono gran parte di quei treni. Guardando dalla stazione verso la Sprea, il fiume che attraversa Berlino, si vede il cosiddetto Tränenpalast, il Palazzo delle Lacrime. Questa è un'ulteriore stratificazione storica. L'ancoraggio qui è all'epoca della divisione delle due Germanie, del muro di Berlino, dunque fino al 1989. Allora questo padiglione era parte integrante della stazione di Friedrichstraße, che era Berlino Est, cioè la Hauptstadt der DDR, la capitale della DDR, della Repubblica Democratica Tedesca. Era la sala da cui si accedeva agli spazi destinati al controllo passaporti e bagagli per chi volesse andare all'ovest. In quella sala i cittadini della Germania Ovest, che dopo una visita all'est tornavano di là, potevano essere accompagnati da parenti o amici dell'Est. Siccome le possibilità di ottenere un visto erano molto idiosincratiche, il momento dei saluti era spesso carico di emozioni, da cui prima Tränenhalle, sala delle lacrime, e poi Tränenpalast. Era anche una delle stazioni da cui, raramente, partivano per l'Ovest i cittadini della Germania Est, come il cantautore Wolf Biermann, quando nel 1976 partì per una tournée in Germania Ovest, invitato dal sindacato dei metalmeccanici. Nella DDR non tornò più. Dopo il primo concerto a Colonia, trasmesso in diretta radio e quindi sentito anche in ampie zone della DDR, fu privato della cittadinanza, Ausgebürgert. Ora l'edificio, dalla chiara architettura anni 60, ospita un museo sulla Germania divisa. La stazione di Friedrichstraße prende il nome dall'omonima strada, un importante asse nord-sud risalente all'espansione promossa da Federico I di Prussia e al relativo riordinamento urbanistico. Federico I segna la chiara ascesa della Prussia a potenza politica. Fu infatti con lui che la Prussia da ducato divenne regno nel 1701. È a partire da Federico I che Berlino comincia a configurarsi come città proiettata nella modernità, proprio perché sprovvista di tradizioni radicate. È la capitale nuova di uno stato emergente come la Prussia. Questo fattore contribuì alla sua capacità di attrazione, il che a sua volta favoriva da una parte l'immigrazione di elementi prima estranei, dall'altra una veloce integrazione di questi. Dalla stazione di Friedrichstraße si può prendere la U6, la linea 6 della metro, viola, andando verso sud, fino a pochi anni fa la prima stazione era Französische Straße, strada francese, dall'omonima via, che si chiama così perché i profughi ugonotti in fuga dalle persecuzioni in Francia e accolti da Federico Guglielmo di Brandeburgo, il padre di Federico I, si erano insediati in particolare in quella parte della città, allora Neustadt, la città nuova, rispetto al nucleo più antico. All'inizio del XVIII secolo, circa un quinto della popolazione di Berlino era d'origine francese. La costruzione della stazione di Unter den Linden, che serve anche la nuova tratta della U5 stazione centrale Alexanderplatz, ha causato la chiusura della stazione di Französische Straße. La stazione di Unter den Linden, sotto i Tigli, è all'incrocio tra la Friedrichstraße e l'omonimo viale, originariamente una strada di collegamento tra il palazzo degli Hohenzollern e la loro riserva di caccia, il Tiergarten. Federico Guglielmo cominciò la trasformazione in viale facendo piantare 1000 tigli e 1000 noci su quello che allora si chiamava ancora Neustädtische Allee, il viale della città nuova. Sotto Federico I, che prolungò l'asse fino al nuovo palazzo fatto costruire a Charlottenburg, i tigli dovevano essere cresciuti e dovevano essere diventati un elemento di riconoscimento per il viale, che prese il nome di Unter den Linden. Un racconto lungo di Christa Wolf è intitolato Unter den Linden, è del 1974, ma in italiano uscì nel 1986. Allora avevo appena iniziato a studiare tedesco e il titolo Sotto i tigli mi incuriosì. Nelle recensioni lessi che i tigli del titolo sono quelli del viale Unter den Linden. Nel racconto, in cui elementi surreali e onirici si intrecciano con la cronaca di Berlino Est della fine degli anni 60, la protagonista passeggia appunto lungo Unter den Linden. Con la U5 si arriva alla Alex, come viene familiarmente chiamata la Alexanderplatz. Anche in questo caso conobbi Alexanderplatz dal vero, con la torre della televisione come landmark che si vede un po' da tutta Berlino, solo dopo averla conosciuta per altre vie. La prima credo sia stata l'eco della serie TV Alexanderplatz di Fassbinder, sviluppata dal romanzo di Dublin del 1929 e uscita nel 1980. Poi la canzone di Battiato, dell'82, anche se probabilmente ci arrivai qualche anno più tardi, che rievoca l'atmosfera della Alex nella Berlino divisa. Quando cominciai a studiare tedesco, lessi anche il libro di Dublin, un capolavoro narrativo e linguistico, e poi vidi il film che ne fu tratto nel 1931, alla cui sceneggiatura collaborò fattivamente anche Dublin. Per me, Franz Bieberkopf è proprio Heinrich George, l'attore che lo interpretò. L'attuale Alex porta molti tratti di Berlino capitale della DDR, risalenti a un rifacimento degli anni Sessanta, come il Brunnen der Völkerfreundschaft, la fontana dell'amicizia fra i popoli, e il Marx Engels Forum, con le statue in bronzo appunto di Marx e Engels. Bisogna invece sforzarsi per riconoscere qualcosa che possa aver visto anche Franz Bieberkopf, il protagonista del romanzo di Dublin. Oltre al viadotto della metropolitana di superficie, forse solo la Berolina House, un grande edificio per uffici in stile modernista, progettato da Peter Behrens. Ancora meno visibili sono le tracce della Berlino nazista, sebbene questo luogo ricorra spesso nelle testimonianze cronache dell'epoca, che qui era il comando della Gestapo, con annesse celle. Chi veniva arrestato per motivi politici è molto probabile finisse lì. L'edificio fu colpito duramente dai bombardamenti alleati e gli ultimi resti furono definitivamente fatti saltare negli anni 50. Al suo posto c'è da qualche anno uno dei tanti centri commerciali senza anima, questo si chiama Alexa. A ben guardare, lì davanti, vicino all'ingresso di un sottopasso, c'è una struttura in metallo, non molto alta, con un'epigrafe. È un monumento in ricordo delle vittime di quella struttura. L'epigrafe recita: luogo di repressione e persecuzione del movimento operaio rivoluzionario. I lavoratori berlinesi lo occuparono durante le battaglie del gennaio 1919. Durante il nazismo, migliaia di antifascisti tedeschi e stranieri furono qui imprigionati, torturati, molti uccisi. Sono morti per noi. Il testo richiama quindi anche uno strato storico ancora precedente, le lotte e le barricate della cosiddetta November Revolution, tra novembre 1918 e agosto 19. La dorsale delle S-Bahnen, delle metropolitane veloci, è tutta in superficie, sopraelevata, quindi consente un bel viaggio panoramico. Andando dalla Alex verso ovest, si vede la punta della Museumsinsel, l'isola dei musei, con il Museo Bode, poi sulla destra il Berliner Ensemble, il teatro di Bertolt Brecht, ben riconoscibile anche di notte per l'insegna al neon che gira in cima, di sicuro un elemento di grande modernità quando fu installata. Più avanti la clinica della Charité, anche questa con un'insegna al neon un po' d'antan, e subito dopo l'edificio dell'Hamburger Bahnhof, stazione per Amburgo. Come Parigi, anche Berlino aveva diverse stazioni di testa, 8. Quella era originariamente la testa della ferrovia per Amburgo. Ora è un museo di arte contemporanea. Dopo un po', sulla sinistra si intravede Reichstag, ora sede del Bundestag, del Parlamento federale, e oltre il complesso della Potsdamer Platz. Poi la stazione centrale, Hauptbahnhof, che io ricordo ancora quando era una sgangherata stazione solo della metro sopraelevata, binaria forse una pensilina, e il cartello blu con ancora il nome della vecchia stazione ferroviaria, Leerte Bahnhof, che collegava Hannover con Berlino via Leerte, ma che non era sopravvissuta alle distruzioni della guerra. Più avanti comincia uno dei miei tratti preferiti della S-Bahn, lungo la Sprea, che con i suoi meandri a volte a sinistra, a volte a destra. A sinistra il verde del Tiergarten, l'antica riserva di caccia diventata parco cittadino. Bellevue è forse la mia stazione preferita. Il nome è per il palazzo appunto di Bellevue, residenza del presidente della Repubblica Federale Tedesca. Poco lontano mi piace anche la seguente, Tiergarten. Anche lì si sente bene la Berliner Luft, l'aria di Berlino. Quella ancora dopo è Zoologischer Garten, Zoo, dal vicino giardino zoologico. È la stazione dove scende Emil, il protagonista di Emil e Detective, quando si accorge che un passeggero gli deve aver rubato tutti i soldi. È stata la stazione principale di Berlino Ovest. Io, come tanti della mia generazione, penso, l'ho conosciuta dal libro di Christiane F., Noi ragazzi dello zoo di Berlino. Traduzione non proprio felicissima perché lo zoo non c'entra niente, i ragazzi della stazione, zoo. Proseguendo verso ovest, Sabiniplatz, Charlottenburg, le zone del Neuen Westen, cioè quello che fu il centro dei ruggenti anni venti berlinesi, quelli della Repubblica di Weimar. Negli anni 60 e 70 divennero tra le zone preferite degli studenti, molto attivi in vari movimenti di protesta. La singolare situazione di Berlino, accerchiata dalla DDR, provocò un'emorragia demografica, cui si cercò in parte di rimediare con l'esonero dal servizio militare, allora obbligatorio, per i giovani residenti a Berlino. Questa misura ebbe un certo successo, attraendo molti studenti, parecchi dei quali antimilitaristi e critici dello status quo. Qualche kneipe, qualche locale che allora ha senz'altro ospitato lunghissime conversazioni sulle critiche al capitale o sulla sociologia delle masse, ma magari anche David Bowie nel suo periodo berlinese o Rio Reiser, il cantante del gruppo Ton Steine Scherben, è sopravvissuto fino a oggi. A Westkreuz la dorsale incontra il Ring. Con la S7, destinazione Potsdam, si arriva a Grunewald, Bosco Verde, una volta anche questo riserva di caccia degli Hohenzollern. A testimoniarlo, il casino di caccia di Grunewald, uno dei più antichi edifici di Berlino, risalente addirittura al XVI secolo, per Berlino proprio vetusto. La stazione di Grunewald fu costruita alla fine del XIX secolo, in parallelo a una lottizzazione di parte del parco, che si trasformò qui in ville con ampi giardini per l'alta borghesia. La stazione voleva rispecchiare quest'utenza. Ora però, arrivando alla stazione di Grunewald, si vedono i cartelli che indicano Mahnmal Gleis 17, memoriale del binario 17. Da questa idilliaca stazione partì infatti la maggior parte dei treni, dei trasporti, che dal 1941 deportarono gli ebrei di Berlino. Furono deportate più di 50.000 persone. Berlino è entrata tardi nella grande storia, ma la spesso tragica storia del XX secolo è presente a ogni angolo, sovente con diverse stratificazioni, come ho accennato parlando anche delle stazioni di Friedrichstraße e Alex. Questo si nota anche solo facendo due passi. È difficile non imbattersi in uno Stolperstein, in una delle pietre d'inciampo posate nell'ambito del progetto di arte diffusa di Gunther Demnig. A Berlino attualmente ci sono più di 11.000 Stolpersteine. Riprendendo la S7 verso sud-ovest, c'è un bel tratto appunto nel bosco. Si passa dalla stazione di Nikolaisee, Lago Nikolai, e poi alla penultima fermata, Wannsee, altro lago molto più grande, si può cambiare nella S1, rosa, per tornare verso nord. La stazione successiva è ancora un lago, Schlachtensee, molto popolare quando comincia il caldo, anche perché appunto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Ma è anche bello farci una passeggiata intorno d'inverno. A Berlino, come anche nel Brandeburgo, ci sono tanti laghi, solo a Berlino un'ottantina. Dopo aver attraversato le zone più residenziali di Zehlendorf e Lichterfelde West, ecco Steglitz, un'area decisamente più urbanizzata, per quanto con molto verde, che a Berlino è comunque tanto. Poi si passa attraverso Schöneberg, dove nacque una delle berlinesi più famose, Marlene Dietrich. Fu al municipio di Schöneberg, ogni quartiere al suo municipio, che John Kennedy tenne il famoso discorso nel 1963. Da Schöneberg, la terza stazione è Anhalter Bahnhof, ancora un ricordo di una stazione ferroviaria che non c'è più, di cui è rimasto in piedi solo un pezzo di portico. Era la stazione per i treni verso sud, però anche da qui partirono dei trasporti per l'est. In questo caso si trattava di Alterstransporte, deportazioni di anziani, con destinazione Theresienstadt, Theresien. Dalla Anhalter Bahnhof partirono 116 treni che deportarono oltre 9.600 persone. Dopo le distruzioni belliche, la stazione ferroviaria fu abbandonata. Nel 1959 fu fatta saltare. I resti della stazione sono un landmark nel romanzo Die Brücke vom Goldenen Horn del 1998, Il ponte sul corno d'oro, della scrittrice di origine turca Emine Sevki Özdemir, che arrivò per la prima volta a Berlino nel 1965, a 19 anni, per lavorare in una fabbrica di lampadine della Osram e pagarsi con questo lezioni di recitazione. In questo romanzo, dove elabora queste sue prime esperienze, intrecciate a quelle delle sue compagne di lavoro, quasi tutte Gastarbeiterinnen, lavoratrici ospiti, immigrate nella Germania del miracolo economico, Özdemir torna spesso all'Anhalter Bahnhof, che chiama la stazione offesa, perché ricalca sul tedesco una polisemia del turco, dove la parola per offeso, come in italiano, sta anche per una parte del corpo lesa e cerca di immaginarsi il suo passato, che non è solo di un luogo come entità astratta. Ogni mattina questa stazione morta si era svegliata. C'erano passate persone che ora non ci sono più, scrive Özdemir. Da qualche anno si è formata un'iniziativa popolare per trasformare la stazione offesa in un exil museum, museo dell'esilio, perché proprio da qui, in epoca nazista, partirono per l'esilio migliaia di persone, tra cui Hannah Arendt e Bertolt Brecht, e anche diversi treni del Kindertransport. Il focus del museo è sull'esilio dalla Germania per motivi politici e razziali tra il 1933 e il 1945, ma l'idea è quella di collegare queste esperienze di perdita e di disorientamento alle molte migrazioni forzate dei nostri tempi. Da Anhalter Bahnhof verso nord si può continuare con la S1 o anche prendere la S2 verde. La prima stazione è Potsdamer Platz, quella che negli anni 20 era uno dei luoghi più vivaci al mondo, emblema di modernità, non a caso qui fu messo in funzione il primo semaforo della storia, fu duramente colpita dai bombardamenti alleati e anche dagli scontri della battaglia di Berlino. Con la divisione delle due Germanie era in prossimità del confine, quindi rimase a lungo una specie di terra di nessuno. Nel geniale film di Billy Wilder 1-2-3, ambientato appunto a Berlino, si può vedere come fosse quella zona poco prima della costruzione del muro, una distesa di sabbia. L'Ovest cercò di promuovere le parti un po' più lontane dal muro, verso il Landwehrkanal e in prossimità del parco del Tiergarten, un'area dove prima sorgevano diverse ville urbane, con la costruzione di un polo culturale, guardando a nord, sulla destra, la Biblioteca Nazionale, quella che si vede nel cielo sopra Berlino di Wim Wenders, che ancora oggi trovo emozionante. A sinistra la Neue Nationalgalerie, progettata da Miss van der Rohe, e poi il Centro per la Musica, le due sale della Philharmonie, quella grande e quella per la musica da camera, e il Museo degli Strumenti Musicali. Tra questo e la Philharmonie, da una decina d'anni, c'è un memoriale a ricordo dell'azione nota oggi come T4, T4. Il programma nazista di eugenetica che portò all'uccisione di oltre 200.000 persone con disabilità mentali o affette da malattie genetiche. T4 perché il sedicente Ente Pubblico per la Salute e l'Assistenza Sociale aveva la sua sede in una villa sita in Tiergartenstrasse 4. La zona più in prossimità del muro rimase però desolata. Le cose cambiarono dopo la riunificazione. Alla fine degli anni 90, quello di Potsdamer Platz era uno dei cantieri più grandi del mondo. Il risultato a oggi non è davvero entusiasmante. La vecchia Potsdamer Platz non pare essersi reincarnata nella nuova, o se l'ha fatto, non l'ha presa sul serio. Con l'inizio del 2025 ha lasciato Potsdamer Platz anche il cinema Arsenal, per me una delle poche attrazioni di ciò che è soprattutto una colata di cemento. Il contratto d'affitto era scaduto e non è stato rinnovato. La nuova sede, che aprirà però solo nel 2026, sarà a Wedding, da Potsdamer Platz S1 o 2 fino a Friedrichstraße, poi U6, viola, fino a Wedding, ben lontana dal vecchio e dal nuovo Westen. Ora però a Friedrichstraße mi fermo. Ci vorrebbero tanti altri podcast per raccontare altre linee, altri luoghi, fermate, storie, letture, film e canzoni su Berlino. Anch'io ho sempre una valigia a Berlino.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.